Grazie, buonasera. Parlare per ultimi non è mai agevole, comunque cerco di non tediarvi. Brevemente intendo porgere i miei ringraziamenti sia alla Fondazione Burella sia al Centro Studi Pio La Torre per avermi invitato, perché questi momenti di riflessione sono dei momenti di crescita anche per noi relatori, perché vivendo e trascorrendo gran parte delle nostre giornate, almeno nel mio caso, dentro il mio ufficio, presso viale dei tribunali, non sempre si ha l'occasione di confrontarsi con quella che è la realtà quotidiana di tutti i giorni. E proprio da questo contatto apprendo con particolare piacere, al di là di quello che poi è la mia conoscenza, degli impieghi dei beni confiscati, perché contrariamente a quanto sostiene il dottore Di Maggio, non sono briciole affatto. Io sono un ottimista, sono un positivo e faccio un raffronto guardando nel passato, guardando a 10-15 anni fa. Era impensabile che si potesse produrre del vino, si potesse produrre della pasta su terreni confiscati alla mafia, come pure era altrettanto impensabile 10 anni fa che degli imprenditori potessero denunciare i loro estortori. Non è vero che la lotta alla mafia, diciamo, rimane qualcosa di circoscritto, ma va avanti, si cresce. Certo è lenta la strada, è lunga, ma alla fine penso che si arriverà a raggiungere dei risultati anche ancora più tangibili, ancora più concreti. Fatto questa breve digressione, passo ad affrontare quelle che sono le tematiche che mi sono state assegnate, ovvero i rapporti tra il riciclaggio e lo scudo fiscale. Beh, in termini generali, la politica del condono, dobbiamo dire che poi anche quello fiscale, è una politica fallimentare, ed è fallimentare anche e soprattutto quando viene reiterata nel tempo così frequentemente come nel nostro ordinamento, perché quando si reitera una politica di tipo appunto di condono, sia fiscale sia penale, no? È perché o non funziona o funziona male. Da un punto di vista economico-finanziario, questa forma di reiterazione distrugge la credibilità dello Stato, perché approvare un condono significa preparare il terreno per i successivi condoni e si riducono nello stesso tempo gli incentivi dei contribuenti ad avere un corretto rapporto con il fisco. Sotto altro punto di vista, questa politica di continui condoni fiscali incidono negativamente anche sul più generale problema del debito pubblico, perché debito viene percepito ancora come più rischioso da parte degli operatori e degli investitori internazionali. Ma vi è qualcosa di più che caratterizza questo scudo fiscale, che è proprio quello che costituisce una vera e propria amnistia. Non solo costituisce una vera e propria amnistia, ora vedremo perché, ma addirittura è un'amnistia che è stata introdotta in piena violazione dei principi costituzionali. Perché l'articolo 79 della Costituzione prevede la maggioranza dei 2/3 per l'approvazione di questo tipo di provvedimenti. Invece qui questo governo lo ha introdotto con un semplice emendamento ad un decreto. Ora, all'estero questo tipo di provvedimenti vengono chiamati amnistie, perché amnistie sono. In Italia invece viene utilizzato il termine scudo, una terminologia forse molto più rassicurante, protettiva, quanto lo scudo per sua natura era uno strumento che veniva utilizzato in battaglia dai guerrieri per proteggersi. Qui invece i combattenti che vengono protetti dallo scudo non sono altro che coloro che sono scappati all'estero con i soldi e che li riportano in Italia protetti da uno scudo che li rimette al riparo dalle tasse attraverso l'applicazione di un'aliquota che è irrisoria anche se confrontata con gli altri paesi internazionali. In Italia infatti viene applicata un'aliquota del 5%, in Gran Bretagna c'è un'aliquota del 44%, negli Stati Uniti del 49%, in Francia un'aliquota che dovrebbe variare tra il 15 e il 20% a seconda dei casi. Ed è un'amnistia perché non solo cancella i debiti verso l'erario, quindi verso l'amministrazione fiscale, ma è un'amnistia perché cancella anche dei reati a beneficio non dei piccoli criminali, che riempiono le carceri, ma della criminalità dei colletti bianchi, condona l'evasione fiscale e condona i principali reati finanziari e societari. Ma non solo, getta un cono d'ombra sulle attività di riciclaggio del denaro sporco. Ora, volendo fare una riflessione un po' più generale sulla politica del condono, quindi sullo scudo fiscale, diciamo, si è cercato di fare passare questo messaggio. Questo condono fiscale trova una sua giustificazione storica nel contesto della grande crisi economico-finanziaria. Rientra in un più generale programma come la più grande manovra mondiale nei confronti dei paradisi fiscali. Questi paesi che ospitano, attraggono capitali, soprattutto facendo leva sulla segretezza, sull'anonimato e sull'assenza di tributi. Nella maggior parte dei paesi, quando si parla di paradisi fiscali, si pensa a dei luoghi esotici, le Cayman, non so, le Seychelles, però molto spesso sono anche dietro l'angolo questi paesi, non c'è bisogno di andare così tanto lontano. Si pensi all'Liechtenstein, si pensi alle isole del Canale, nel Canale della Manica, si pensi a San Marino, alla Svizzera, proprio dietro casa. E allora, proprio il limite più grande di questa legislazione italiana è quella che, come ho detto prima, è quella che garantisce l'anonimato, cosa che fa finire l'Italia, come qualche altro illustre commentatore ha utilizzato questa definizione, come un paese offshore, il paese offshore d'Europa, che non è più diciamo in contrasto con gli altri paesi, quanto piuttosto diventa un paese concorrente dei paesi offshore, perché anche l'Italia da questo punto di vista attira, cerca di attirare dei capitali. Ma quindi i soldi vengono rinvenuti al modico prezzo del 5%, però nessuno è in grado di conoscere di chi erano questi soldi, ma soprattutto se questi soldi provenivano da attività illecite. E non solo, perché nel caso del nostro scudo fiscale cade addirittura l'obbligo delle banche di fare le cosiddette SOS, ovvero segnalazioni per operazioni sospette, che sono uno strumento che negli ultimi tempi ha assunto una significatività particolarmente pregnante, perché dalle segnalazioni per azioni sospette sono partite le importanti indagini attraverso cui si è riusciti a risalire a dei capitali anche a volte all'estero. Ora, le armi della procura, quindi della magistratura inquirente, in questo contesto risultano fortemente spuntate, perché non solo nei confronti dei reati societari, non solo nei confronti dei reati tributari, ma più in generale nei confronti della criminalità economica. Infatti, sotto questo punto di vista, lo scudo fiscale, il rapporto al riciclaggio mi ha spinto a rendermi conto come effettivamente si colloca in un più ampio contesto questo particolare atteggiamento, che evidenzia una quasi assuefazione rispetto ai danni, ai pregiudizi, alle offese che vengono recati dalla criminalità economica. E in questo sicuramente un ruolo significativo, in questo, diciamo, atteggiamento di assuefazione, è dato dai media, è dato dalle televisioni, dai giornali, i quali che seminano a grande allarme sociale sulla criminalità di strada, reati contro la persona, contro il patrimonio, violenze sessuali, le rapine alla villa, e quasi viene a diffondere un giustificazionismo nei confronti della criminalità economica. Dice: apportate i soldi all'estero, e vabbè, le tasse erano troppo elevate, che vuoi che sia. Però forse nessuno si sorprende più a dire o a pensare nei confronti dello scippatore: ma forse quello scippatore ha rubato la vecchietta perché aveva fame, perché aveva dei figli da sfamare. Ora, questo non significa giustificare questo tipo di condotte, perché reati sono entrambi, però occorre forse nella graduazione del disvalore giuridico penale di determinate condotte considerare i diversi tipi di reato e le offese che vengono questi ad arrecare al bene giuridico tutelato. E poi anche sotto il profilo repressivo, diciamo, l'armamentario giuridico a nostra disposizione risulta veramente in alcuni casi ridicolo. Io mi sono trovato, più delle volte, perché mi occupo appunto di criminalità un paio di casi a dover esercitare l'azione penale nei confronti di un bancario o nei confronti di un investitore che si è appropriato di cifre considerevoli, si parla di milioni di euro. E questa persona, l'unico reato che gli si è potuto contestare era l'appropriazione indebita, il 646 del codice penale, che prevede una pena veramente irrisoria, perché prevede la pena fino a 3 anni di reclusione. Se voi considerate che trattandosi di soggetti incensurati, viene quasi sempre, nonostante il parere contrario della Procura, concesse le circostanze attenuanti generiche che consentono la riduzione di un terzo, quindi che si riesca ad ottenere il massimo della condanna 3 anni, meno un terzo per le generiche sono 2 anni, meno un altro terzo perché molto spesso si avviene a dei riti alternativi, l'abbreviato e il patteggiamento da 2 anni, fate il conto voi, non sono bravissimi in matematica, c'è la sospensione condizionale della pena. Nella sostanza questa persona si è fregata 3 milioni di euro, se li è giocati dai casi vari, non si sono più trovati queste cifre ed è il circola liberamente per le strade. Ecco, anche sotto questo punto di vista ci rendiamo conto, siamo quasi impotenti, perché poi magari mi capita di parlare con chi non è esperto giurista, parlo con mia madre, parlo con mio padre, ma come? Quello ha rubato 3 milioni di euro, ha gettato sul lastrico tante famiglie di piccoli risparmiatori e gira per la strada libero come tutti. E io mi trovo a dover cercare di dare delle giustificazioni che ovviamente non vengono apprezzate, non vengono colte dalla gente comune. E allora, quindi il limite più grande dello scudo fiscale è proprio quello, come ho detto prima, dell'anonimato. A mio modo di vedere sarebbe stato indispensabile che la legge imponesse espressamente agli intermediari finanziari l'obbligo di comunicare i soggetti che avevano fatto ricorso allo scudo, in modo tale che tutti questi nominativi identificati attraverso un codice potevano consentire l'individuazione con le garanzie di qualsiasi altra indagine di carattere penale. E quindi poter da questa operazione di trasparenza avere degli spunti investigativi di particolare importanza. Questa soluzione non sarebbe stata di pregiudizio nei confronti dei soggetti cosiddetti scudati, lasciatemi passare questo neologismo, proprio perché per effetto dell'amnistia non avevano nulla da temere dal punto di vista delle conseguenze giuridiche penali. Però questa visibilità avrebbe offerto alla magistratura la possibilità di verificare, appunto, nei modi, nelle forme, con le garanzie delle indagini penali, se tra questi soggetti che ricorrevano allo scudo erano dei prestanomi riciclatori di indagati per mafia o di altri reati. Ora, più in generale, invece, con riguardo al contrasto alla criminalità economica, quelle modifiche normative che potrebbero in modo significativo dare un colpo alla criminalità economica e soprattutto a quella del riciclaggio, sarebbe l'introduzione anche nel nostro sistema, nel nostro ordinamento giuridico, dell'autoriciclaggio. Cioè, a differenza di tutti gli altri paesi europei, a differenza della legislazione di tipo anglosassone, il soggetto che compie il cosiddetto autoriciclaggio non è punito, perché non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma il riciclaggio punisce colui che sostituisce denaro o altre utilità fuori dai casi di concorso, cioè fuori dall'ipotesi in cui questo stesso soggetto sia colui il quale abbia posto in essere la condotta penale da cui questa utilità trae origine. E siccome nella maggior parte dei casi chi ricicla è colui il quale ha prodotto illecitamente quella utilità, non lo si può punire per il riciclaggio, lo si può punire soltanto per il reato presupposto, quando si riesce, diciamo, a dimostrare la sussistenza del reato presupposto. Mentre si rende sicuramente necessaria una revisione critica dei reati societari, del falso in bilancio, delle false comunicazioni sociali, mentre sotto il profilo dei reati fiscali, io ho una proposta che, diciamo, nel passato è stata fatta, che mi sento di condividere pienamente, sarebbe quella di introdurre una sanzione accessoria a coloro i quali possono in essere reati fiscali, che sarebbe quello di limitare l'elettorato passivo. Perché, come ha scritto un commentatore, dice: chi vota senza pagare le tasse decide come lo Stato deve usare i soldi delle tasse pagate dagli altri. E a mio modo di vedere, chi non paga le tasse non ha diritto a decidere come queste somme che incassa dallo Stato debbano essere pagate. Mi avvio alla conclusione evidenziando come nel momento in cui si rinunci alla trasparenza e si continui quindi a garantire l'anonimato di questi soggetti che ricorrono a queste forme di criminalità economica, dall'altro lato quindi affievolire o eliminare, nel caso dello scudo fiscale, l'obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette, potrebbe essere frainteso come un pericoloso cedimento alla cultura dell'omertà, oltre che aprire un varco incontrollabile a condotte di riciclaggio dei capitali illeciti. Così facendo, come rubo le parole del procuratore Scarpinato, Roberto Scarpinato, procuratore aggiunto coordinatore del Dipartimento di Criminalità Economico-Mafiosa, dice: così facendo si corre il rischio di cadere nella sindrome della tela di Penelope, nella più grave patologia della perturbante doppiezza di uno Stato che prima chiede ai cittadini di esporsi in prima persona per denunciare le estorsioni, poi invita quegli stessi cittadini a girare la testa dall'altra parte per fare cassa, accettando il rischio che attraverso questa regolarizzazione si regolarizzano quegli stessi proventi delle estorsioni che dall'altro lato sono state denunciate. Forse probabilmente, come ha esordito il dottore Lomonico, pecunia non olet, e quindi da questo punto di vista tutto è giustificato. Grazie.
Alla conclusione c'era il dottor Strazzelli che voleva fare un po' una domanda, prego. Però da lì non lo sentiamo.
Allora, la prima è specifica, di sentire, la prima è specifica, la seconda è un po' più generale. La prima riguarda questo: cosa prevede la legge italiana in caso di non ottemperanza da parte di una pubblica amministrazione rispetto ad una sentenza in ultimo grado, emessa in ultimo grado, per un reato di abusivismo edilizio? Stiamo parlando di Pizzosella, nello specifico, la collina del disonore, sulla quale c'è stato un silenzio lungo 8 anni. La sentenza è del dicembre del 2001. Seconda domanda. Mi chiedo che senso abbia parlare di confisca di beni, di mafia, di qualsiasi altra tipologia di associazione criminosa o altro, quando... Se verrà appurato che realmente siano esistiti dei rapporti tra mafia e Stato, cosa penserà la gente? Cioè, cosa sarà lo Stato per la gente? Sarà uguale alla mafia? Nient'altro da dire, grazie.
Bene, alla prima domanda come risponde il dottor Scaletti, allora è stata una domanda tecnicista.
In tal caso il reato che potrebbe configurarsi potrebbe essere l'omissione di atti d'ufficio, che come un po' tutti i delitti contro la pubblica amministrazione a seguito della riforma del 1990 si sono sostanzialmente annacquati, nel senso che sono stati modificati i trattamenti sanzionatori, sono state riformulate le condotte e di fatto possiamo dire che rimangono sostanzialmente impuniti, perché i termini di prescrizione sono sostanzialmente ridotti, le sanzioni come sono abbastanza basse, quindi il ricorso ai riti alternativi, il ricorso a riconoscimento di attenuanti consente di arrivare al di sotto di certe soglie, quindi sostanzialmente poi rimangono impuniti.
Allora questo spiega anche perché siano ricominciando a costruire.
Noi purtroppo, da questo punto di vista sono pienamente d'accordo, noi magistrati dobbiamo applicare la legge, chi fa la legge è il Parlamento nel pieno delle sue prerogative, in Parlamento ci rimandiamo tutti noi, i nostri rappresentanti, quindi se dobbiamo rivendicare delle modifiche normative, io sono un positivista, fin quando ci sono delle norme io applico queste norme, quando le cambieranno, se le cambieranno, applicherò quelle di